Wikiradio. Massimo Raffaeli racconta Piero Calamandrei.
Il 21 dicembre del 52, la città di Cuneo è in piazza per una solenne manifestazione. La muratura di una lapide nel palazzo comunale. È presente appunto tutta quanta la città, la società civile, come si dice, le associazioni, a partire dall'associazione degli ex partigiani. Tutta la città è convocata lì da una delibera del Consiglio Comunale votata all'unanimità il 31 ottobre dello stesso anno. Sembrerà paradossale, ma la lapide riguarda Albert Kesselring, il feldmaresciallo tedesco che meno di 10 anni prima è passato in quella stessa terra, la terra dove è nato nella frazione di Paraloop dopo l'8 settembre il movimento partigiano con le bande di Duccio Galimberti, di Dante Livio Bianco e Nuto Revelli. Kesselring è in quella terra il sinonimo sinistro di strage e in particolare della strage di Boves, oppure poco più a sud, nell'anno terribile che fu il 1944, a Civitella in Val di Chiana, a Sant'Anna di Stazzema, a Marzabotto, alla stessa Roma dove nel marzo del 44 avvenne la strage delle Fosse Ardeatine. Kesselring è dunque, per antonomasia, l'aguzzino nazista. Autore della lapide è l'oratore di quello stesso pomeriggio, un giurista e un uomo politico che ha fatto parte della Costituente ed è all'epoca deputato di un gruppo di ex azionisti, Unità Popolare, che fa riferimento a un mito della resistenza italiana, Ferruccio Parri. L'autore, dunque, è l'antipode esatto di Albert Kesselring e si chiama Piero Calamandrei. Ma perché una lapide dedicata a quell'aguzzino? Per il semplice fatto che Albert Kesselring, già condannato come criminale di guerra, in quel 1952 è subito tornato in libertà, ha convocato una conferenza stampa in Germania e ha detto, con un truce paradosso, che gli italiani, anziché odiarlo, avrebbero dovuto fargli un monumento. Chi è Albert Kesselring? È nato nella città wagneriana a Bayreuth nel 1885. È stato un nazista della prima ora e un asso della Luftwaffe, dell'aviazione germanica. È stato presente nei maggiori teatri di guerra in Polonia, in Francia, in Inghilterra, in Russia, e dal 21 novembre del 43 è comandante in capo delle truppe presenti nel bacino del Mediterraneo. Catturato nel marzo 45, condannato a morte per una oscura decisione del governo britannico, cui non è estraneo nemmeno Winston Churchill, nel 52 è stato liberato e subito ha fondato una associazione, Verband Deutscher Soldaten, di reduci nazisti che come tali ancora si proclamano. Per tutti gli anni 50 continuerà a fare propaganda nazista prima di passare finalmente a miglior vita nel luglio del 60.
Lo avrai, camerata Kessel. Il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? deciderlo tocca a noi.
C'è da aggiungere che è divenuto in quegli stessi anni addirittura consulente militare in piena guerra fredda del cancelliere della Germania Ovest Adenauer, gli anni in cui in Germania, dirà un grandissimo romanziere tedesco e cattolico e antinazista Heinrich Böll, si assiste alla svendita, dirà, del dolore, del lutto e del ricordo. Calamandrei, nel suo discorso imminente sulla inaugurazione della lapide, fa un riferimento che sorprende alcuni presenti, dove si fa la parola di un luogo, il nome di un luogo, Arcinazzo. Arcinazzo è la località del Lazio in cui dimora tranquillamente nel 52 un degno collega e già alleato di Kesselring, Rodolfo Graziani, ex ministro di Salò, viceré d'Etiopia, che, come ha detto uno storico del colonialismo italiano, Angelo Del Boca, è stato il più sanguinoso assassino del nostro colonialismo. Un servo dei nazisti e, nello stesso tempo, a Salò, uno zelante loro alleato. Mai estradato in Etiopia, processato in Italia, condannato a 19 anni, a Graziani è andata meglio che a Kesselring. Dopo appena 4 mesi di detenzione è stato liberato e, a distanza di tanti anni, dobbiamo aggiungere, in questo 2012 Graziani è oggetto di una celebrazione monumentale che ha fatto scandalo, specie all'estero e segnatamente sul New York Times, più che in Italia, per la erezione di un mega monumento da parte del comune di Affile nel Lazio. A Kesselring non è andata così dopo tutto. Questo che seguirà è il testo della lapide di Piero Calamandrei, custodito tuttora e per nostra fortuna a futura memoria nel Palazzo Comunale di Cuneo. Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio, non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità, non con la neve inviolata delle montagne che per 2 inverni ti sfidarono, non con la primavera di queste valli che ti vide fuggire, ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro d'ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto, giurato fra uomini liberi, che volontari si adunarono, per dignità, non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza.
È così comodo, la libertà c'è, si vive in regime di libertà. C'è altre cose da fare che interessarsi di politica, e lo so anch'io, ci sono, il mondo è così bello, ci sono tante belle cose da vedere, da godere, oltre che occuparsi di politica, e la politica non è una piacevole cosa, però la libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai. E vi auguro... E vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare, dando il proprio contributo alla vita politica.
Si è appena detto che Piero Calamandrei è l'antipode assoluto di Albert Kesselring. È un giurista, un insigne civilista, in cattedra dal 24 addirittura a Firenze, volontario ufficiale della Grande Guerra, dal 25 ha aderito al movimento clandestino dei suoi più cari amici, Salvemini, Carlo Enello Rosselli, un movimento intitolato Non Mollare. È stato nel ventennio un antifascista, mantenendo inalterata la sua figura etica di intellettuale pienamente integro, pur avendo giurato, come molti altri nel 31, fedeltà, una fedeltà noi sappiamo puramente formale, al regime, e abbia contribuito alla stesura, insieme con Dino Grandi, del nuovo codice di procedura civile. Nel 1945 Calamandrei fa parte dell'Assemblea Costituente e fonda negli stessi mesi una rivista benemerita che esiste tuttora, Il Ponte, dove chiama a collaborare quello che si potrebbe definire il meglio della intelligenza liberal-socialista. Questa intelligenza viene convocata intorno ai temi che Calamandrei sente più suoi. Intanto l'opposizione alla amnistia per i fascisti, voluta dal guardasigilli Togliatti, una lotta contro l'articolo 7 della stessa Carta Costituzionale per la netta separazione, cavurrianamente, fra Stato e Chiesa, la difesa vibrata e perpetua per lui della scuola pubblica, il sospetto per quella che viene manifestandosi purtroppo come proliferazione nucleare, un profetico, agli occhi di noi contemporanei, appello alla integrazione europea di cui c'è traccia nello stesso discorso relativo alla lapide di Cuneo. Ma il tema dei temi sembrerà persino tautologico per Piero Calamandrei, è la difesa della Carta Costituzionale, di cui molti dicono egli è uno degli estensori materiali, nata dalla Resistenza. Nella lapide aveva scritto, anzi aveva fatto incidere, patto giurato fra i vivi e i morti.
Dietro a ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere, giovani come voi, caduti, combattendo, fucilati, impiccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa carta.
Ma se Calamandrei è stato un antifascista, Calamandrei non è stato un resistente. Questo è un nodo storico straordinariamente interessante, oggi più di ieri. Lo è stato invece suo figlio Franco, un giovane già fascistissimo, in polemica, si potrebbe dire edipica, col padre all'interno di un romanzo di formazione straordinariamente interessante. E mentre Piero, negli anni della lotta armata, si ritirerà nel borgo umbro di Colcello, Franco Calamandrei entrerà nel Partito Comunista e nella Resistenza romana, guidando l'azione esemplare a Roma di via Rasella. Noi sappiamo tutto questo dal diario di Piero, ma anche da un diario bellissimo di Franco Calamandrei, suo figlio, La vita indivisibile, diario 41-47, pubblicato quando Franco non c'è più, perché muore precocemente da parlamentare comunista nel 1982, e dove nella prefazione fraterna dello scrittore Romano Bilenchi è scritto lapidariamente: Franco era stato fascista, suo padre antifascista, con tutto ciò che ne segue, e che oggi per la prima volta possiamo calcolare da una distanza storica, che garantiscono anche i beni archivistici e una rinnovata produzione editoriale relativa a Franco, come in primis a Piero Calamandrei. Da alcuni anni l'editore La Terza pubblica, a cura di Sergio Luzzatto e per iniziativa di una sinologa, Silvia Calamandrei, figlia di Franco e nipote di Piero, una collana che si intitola lapidariamente L'Italia di Piero Calamandrei. Dunque Franco partecipa alla Resistenza, ma Piero il desistente, l'attendista, diviene il poeta epico della Resistenza, come se in uno straordinario passaggio di fase di un loro reciproco romanzo di formazione, Piero avesse da padre accolto la lezione di suo figlio. Il libro che raccoglie gli scritti sulla Resistenza di Piero Calamandrei, La lapide di Cuneo inclusa insieme con altre lapidi ai fratelli Rosselli, a Dante Livio Bianco, ai fratelli Cervi e ai luoghi Cuneo, Sant'Anna di Stazzema, Ferrara, Parma, questo libro si intitola Uomini e città della Resistenza. Piero Calamandrei lo fa uscire in anni bui, di oblio, nel 1955, nel primo decennale della Resistenza stessa, con una collana che è quella di La Terza, del vecchio Vito La Terza, e con una copertina preparata niente meno dal suo amico Carlo Levi. Nel discorso di inaugurazione della lapide, Piero aveva detto: perché la pace si salvi è necessario che l'Europa si unifichi. Aggiungiamo noi: un'Europa in cui Albert Kesselring non sia più nemmeno pensabile.
Coi sassi affumicati dei borghi nervi, straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne, che per due inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli, che ti videro fuggire, ma soltanto col silenzio dei torturati. Più duro d'ogni macigno, soltanto con la roccia di questo patto giurato tra uomini liberi.
I nostri ascoltatori e noi stessi ci potremmo chiedere oggi: ma perché Piero Calamandrei sceglie la forma della lapide per cantare la resistenza. Nel suo libro Uomini e città della resistenza si diceva ne raccoglie addirittura una dozzina. Qui c'è da fare una piccola premessa. La lapide, la forma della lapide celeberrima, canonica, si direbbe nella tradizione greca e latina, in realtà ha uno sviluppo modesto e una tradizione poverissima nella letteratura italiana. Addirittura la moderna letteratura italiana ha cancellato la forma della lapide. E però è già interessante notare come Piero Calamandrei consideri in maniera piuttosto sospetta o occhiuta tutto il decadentismo poetico. Calamandrei ha scritto, fra il molto altro, dei bellissimi articoli di critica letteraria e consideri il frutto del decadentismo in Italia l'ermetismo, né più né meno come la espressione matura della cultura fascista. Calamandrei torna dunque con la lapide volentieri ai suoi poeti classici oppure a quei poeti moderni che del classicismo hanno voluto mantenere la lezione. Non è nemmeno opportuno dilungarsi troppo sul fatto che Pietro Giordani ha scritto delle splendide lapidi e soprattutto una lapide unica, si potrebbe dire, per Leopardi a Napoli, che Giosuè Carducci, un poeta molto amato da Calamandrei, ha scritto una lapide nel 1872 intitolata Per il passaggio della salma di Giuseppe Mazzini, che un cultore di Mazzini altrettanto come Calamandrei non può ignorare. E poi lapidi scrivono e scriveranno di lì a poco alcuni tra i massimi autori della nostra letteratura, rinnovando una forma che pareva estinta. Lapidi hanno scritto Fortini, Bassani, Pasolini, Primo Levi, ovviamente, e addirittura si potrebbe dire che la prima plaquette ungarettiana, Il Porto Sepolto, è un libro fatto esclusivamente di lapidi. In Uomini e città della resistenza, presentando la lapide di Cuneo, Calamandrei ricorda come la lapide è una forma di monumento e che in questa parola monumento c'è iscritta sia un ricordo tangibile, ufficiale, sia una ammonizione al futuro. Questa ammonizione, come si è già detto, rimanda alla lezione di quella che Calamandrei chiamava la grande incompiuta allora, cioè la Costituzione stessa, e agli studenti, ai suoi interlocutori che gli chiedevano dove fosse nata, dove fosse scolpita davvero la Costituzione, parafrasando la sua stessa lapide, Calamandrei diceva: se volete davvero vedere il luogo dove è nata la Costituzione, dovete salire in montagna dove hanno combattuto i partigiani.
Questo è un testamento. Un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.
Una Costituzione e una lapide, va detto, che nel suo stesso stile propone un modello assoluto di dignità e di umanità. Nel paese del Latinorum, la Costituzione della Repubblica e la lapide di Calamandrei sono scritte in un italiano di limpidezza mirabile. Nemmeno è un caso che, pensando alla couche della nostra stessa democrazia, la Costituzione repubblicana, e pensando a che cosa aveva rappresentato la lotta contro i Kesserling e la lotta contro gli Aguzzini nazifascisti, al giurista e scrittore Piero Calamandrei veniva sempre in mente un'opera classica, l'Antigone di Sofocle, la tragedia cioè di una giovane donna che, per amore di suo fratello Polinice, infamato e condannato dalla città, decide, contro il volere del tiranno Creonte, di seppellirlo in terra consacrata. Ogni Kesserling, con la sua immonda, disumana presenza, suggerisse Calamandrei, è Creonte. Ogni partigiano, ogni combattente e testimone della Costituzione, suggerisce Calamandrei, è pari o è memore di Antigone.
Per dignità e non per odio. Decisi a riscattare la vergogna. Queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai. Morti e vivi, con lo stesso impegno. Popolo serrato, intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza.
In un suo libro, uno dei libri che rimangono di Piero Calamandrei, tuttora disponibile da Sanzoni, con bei contributi di Corrado Staiano e di Alessandro Galante Garrone, il libro si intitola emblematicamente Costituzione e leggi di Antigone. Calamandrei stesso parla della fertilità di questo antico esempio a proposito del processo di Norimberga, un processo che il giurista Calamandrei, a dispetto di molti allora, ha approvato in essenza e di cui si è doluto peraltro non vi comparissero alcuni tristemente noti aguzzini italiani. Così, in Costituzione e leggi di Antigone, a proposito di Norimberga e alla maniera di un testamento, si esprime Piero Calamandrei. Guai se non si fosse arrivati a questo epilogo. Guai se alla fine non avessero prevalso con questa sentenza le leggi universali decretate dai gemiti e dalle invocazioni di milioni di martirizzati innocenti. Qui l'umanità, da vaga espressione retorica, ha dato segno di voler diventare un ordinamento finalmente giuridico.
Il 21 dicembre 1952 viene murata nel municipio di Cuneo la lapide scritta da Piero Calamandrei ad ignominia di Kesselring. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.